C'è l'intervento di Ava Caradonna con privilegio bianco nelle comunità queer, nazionalismo e neocolonialismo, l'esperienza britannica.
Allora, innanzitutto volevo spiegare chi è Ava Caradonna. Ava Caradonna è un nome comune che ci diamo in un collettivo chiamato Crosstalk, che è un collettivo di sex workers, ex sex worker appunto persone che condividono la lotta per il sex worker right. È un collettivo che organizza classi di inglese a Londra, che organizza classi di inglese per le sex worker migranti. Questo intervento nasce un po' dalle necessità di mettere insieme gli ultimi 2 anni dell'esperienza inglese. Faccio parte anche di alcuni collettivi queer, quindi l'esperienza con il collettivo Crosstalk e alcuni collettivi queer hanno in qualche modo fatto nascere l'esigenza di mettere insieme questi 2 anni, perché sono successe delle cose che in qualche modo hanno sconvolto la comunità queer. Focalizzerò l'intervento su 2 questioni in particolare. L'imperialismo gay, creato appunto da gay e lesbiche e supportato dallo Stato da una parte, e invece le politiche anti-migranti, anti-Islam dell'agenda dello Stato, che invece vengono supportate dalla comunità gay e lesbica e queer, ovviamente. Gli ultimi 2 anni appunto sono accadute delle situazioni per cui la comunità queer si è completamente paralizzata. Questo succede nell'aprile 2009 in un incontro organizzato a Bristol che si intitola Race, Privilege and Identity, che fa esplodere completamente le contraddizioni che ci sono nella comunità queer, ossia fa emergere quanto la comunità queer è una comunità bianca, quanto non c'è spazio per quello che poi viene chiamato speakability, ossia lo spazio di voce delle persone nere, e quanto appunto la comunità queer non sia una comunità salva, cioè che dà la possibilità comunque di spazio per le persone nere. Oltre a questo, questo è successo appunto nell'aprile del 2009, nel settembre 2009 succede che il libro Out of Place viene censurato. Un libro che è stato citato diverse volte nell'arco della giornata di ieri e anche oggi. Che cosa succede? Ci sono dei passaggi fondamentali in questo, ossia che l'articolo che è stato anche tradotto da Facciamo Breccia critica delle campagne contro l'omofobia di Peter Tatchell. Peter Tatchell è un noto gay attivista bianco che fa campagne contro l'omofobia in Africa o in alcuni paesi islamici. In Africa, in alcuni paesi dell'Africa. Questo è importante vedere, che appunto poi si fa riferimento ad alcuni paesi dell'Africa, ad alcuni paesi ad alcuni paesi di cultura o religione islamica. Questo perché? Perché le sue campagne che cosa fanno? Creano la cultura mostro, demolizzano la cultura dei paesi appunto dei paesi che sono al di fuori dell'Europa, creando questa contrapposizione fra democrazia buona e paesi che appunto sono al di fuori dell'Europa, con una cultura che è una cultura incivile, che è una cultura che è appunto violenta. L'articolo di queste 3 persone, appunto, che sono persone che sono queer of color e che hanno criticato l'operato e che hanno in qualche modo accusato di razzismo, non in qualche modo, hanno accusato di razzismo queste campagne, sono stati censurati, ossia a un certo punto è stato dichiarato out of print, fuori catalogo il libro, e il giorno successivo a questa dichiarazione c'è stato è stata pubblicata sul sito della casa editrice una scusa a Peter Tatchell. Quindi questo è stato proprio un tentativo di mettere a tacere le voci che appunto cercano di far emergere questioni di neocolonialismo. Questo è importante per quale motivo? Faccio riferimento a queste due cose? Perché da una parte c'era una comunità queer quasi inesistente, cioè quindi non capace di leggere il razzismo che sia all'interno, quindi sia nelle dinamiche e quindi di negazione delle persone che sono all'interno della comunità queer, sia un neocolonialismo e anche una costruzione dell'identità europea, una costruzione dell'identità nazionale che permette e che avalla tutte le politiche antimigranti, che appunto avalla tutta una situazione, tutte le politiche di deportazione e la militarizzazione europea. Sono discorsi, sono delle costruiscono il nostro immaginario, per cui appunto, cioè, ci sono i detention center, noi stiamo zitti perché comunque c'è una cultura da tenere a bada. In questo ci sono stati un anno e mezzo di silenzio, di completa paralisi. Nessuno nella comunità queer si è azzardato a fare qualcosa, soprattutto perché si sentiva l'esigenza da una parte di portare, di fare una politica antirazzista, però dall'altra c'era anche un'esigenza per cui non si voleva, cioè si volevano capire quali fossero le dinamiche per cui appunto agire e non avere soltanto l'etichetta di antirazzista. E una dei momenti in cui si è riunita alcuni gruppi si sono riuniti e si è fatta una battaglia che poi si è vinta è stato lo scorso aprile, quindi ci sono quasi 2 anni. Questo è successo quando si è saputo dell'organizzazione dell'East London Gay Pride, che si voleva organizzare per il 2 aprile di quest'anno, quindi del 2011, e che in qualche modo appunto aveva un programma, una rivendicazione. La premessa è questa: si sono sono apparsi degli adesivi che dicevano non vogliamo gay e lesbiche, e firmati con un gruppo islamico fondamentalista. Questo ha creato appunto tutta una serie di allarmismi, per cui si diceva, si è cominciato a dire a livello mediatico, ossia nei vari giornali di quartiere, dobbiamo salvare la comunità gay e lesbica da quest'area, che appunto è un'area a est di Londra, che è particolarmente che ha una predominanza di persone musulmane, di cultura musulmana, comunque islamici. Questo ha creato appunto l'allarmismo. Da una parte c'era i gay e le lesbiche che volevano entrare nella parte est di Londra e che volevano sfilare in questo. La parte queer attivista ovviamente non voleva entrare in queste dinamiche, perché e si è cominciato a vedere chi fossero i protagonisti dell'organizzazione di questo Pride. Qui sono cambiate un po' di cose, perché precedentemente, fino al 2009, i gruppi bianchi queer avevano portato avanti battaglie antirazziste, in questo caso si è ribaltata la cosa. Due gruppi sono stati i protagonisti della battaglia contro l'organizzazione di questo Pride, che è Safra Project e Imam, che sono due gruppi islamici gay. Safra è un gruppo di donne LGBT musulmane, mentre Imam è un gruppo di LGBT musulmani che supportano sia gay e lesbiche musulmane che le famiglie quando si fa coming out. Allora, a un certo punto si è cominciato ad indagare chi fossero i protagonisti di questa dell'organizzazione. E Imam, che è appunto uno dei gruppi, ha scoperto che nell'organizzazione c'erano dei componenti, dei membri dell'IDL. L'IDL, che è appunto un gruppo, l'English Defense League, è un gruppo fascista e razzista che nasce nel 2009 e che nasce... Posso avere un po' d'acqua? Posso prendere? Che nasce nel 2009... e che nasce soprattutto da un incontro che c'è stato a Luton, quando i militari inglesi stavano ritornando dalla guerra in Afghanistan. E, in quell'occasione, gruppi di giovani musulmani stavano manifestando contro il ritorno delle truppe. Si è organizzata appunto una contromanifestazione fascista che appunto contrastava e che si basava appunto contro la cultura islamica. Questo è uno dei punti fondamentali dell'agenda dell'IDL. L'IDL è un gruppo fascista che ha una frequenza di manifestazioni quasi settimanale. Si porta dietro 1.000 persone, siamo arrivate quasi a 2.000-3.000 persone che supportano l'IDL. Quindi è un movimento che viene supportato anche da partiti di destra, in questo momento è la prima volta in Inghilterra, per esempio per il BNP, che ha due parlamentari. Quindi i movimenti di destra in questi ultimi 3 o 4 anni si stanno avendo molto più, si intrecciano proprio con la vita delle persone, intaccano proprio l'immaginario populista in questo caso, prendendo tematiche come quella gay e lesbica e riutilizzandole in fase populista. Ho visto ieri proprio sul sito dell'IDL, perché appunto in questo momento ci stiamo occupando di tenere a bada questo gruppo fascista, che ha pubblicato un articolo proprio contro questi sticker, quindi questi adesivi. Quindi in qualche modo si è cancellato il Pride, i membri dell'organizzazione di questo Pride, però l'IDL continua ad avere questo tipo di politica. Volevo fare soltanto un accenno a chi è il signore in questione. Si chiama Mr. Barry, Raynon Barry, e che è stato uno dei leader fondatori dell'IDL, un gay appunto che ha finanziato e che si è fatto appunto fondatore e portatore che è tuttora membro, perché lui adesso non sta più nell'IDL, ma sta in Stop the Islamification of Europe, che è un altro gruppo fascista, che cerca appunto di avere contatti che è anche molto network rispetto ai gruppi di destra in Europa. Questa io volevo innanzitutto fare, questo è molto chiaro, quindi, cioè c'è stato un Pride che è stato organizzato da persone di destra e che voleva occupare, questa è un'altra cosa, che voleva occupare Cable Street, che è la parte in cui, la parte di Londra che è simbolica per la resistenza. Nel 1936, appunto, il Cable Street è stata protagonista di donne, uomini, bambini si sono tenuti, appunto, hanno fatto resistenza contro un gruppo fascista che voleva sfilare per quelle strade. Quindi, cioè, in qualche modo l'IDL voleva rientrare in quella particolare zona attraverso tematiche gay e lesbiche e riappropriarsi di qualcosa che, appunto, non riappropriarsi perché non è mai stata sua, ma in qualche modo fare questo doppio gioco. Questo non è stato permesso grazie appunto a questi due gruppi e agli altri gruppi di Queer of Color e altri gruppi di queer bianchi. Io faccio sempre questa distinzione perché in questo momento è molto importante, soprattutto perché viene richiesto da The Queer of Color. Cioè il problema fondamentale è appunto quando viene richiesta il riconoscimento di uno spazio che viene vissuto. E questo è la prima cosa. Però voglio fare un salto indietro in questo. In quale modo noi, anche nelle buone intenzioni, perché ha buone intenzioni anche Peter Tatchell quando fa queste campagne, va nei paesi africani per fare campagne contro l'omofobia, quindi ha delle buone intenzioni. Però ci sono anche buone intenzioni di queer attivisti che appunto vogliono in qualche modo avere un punto di vista radicale, però che in qualche modo rafforzano l'imperialismo gay. Questo è successo e questa è stata la prima volta che, e questa, in questo momento è la prima volta che viene criticato questo Pride. Infatti il testo è in inglese perché dopo, cioè penso che la prossima settimana verrà distribuito o inviato in qualche modo in Inghilterra. L'Acne Pride, che è stato organizzato il 4 settembre 2010, quindi pochi mesi fa, ha delle caratteristiche comuni con l'East London Pride. L'Acne Pride è stato organizzato da attivisti che per la maggior parte sono attivisti dello squat queer, quindi radicali, di sinistra e che appunto cercano in qualche modo di fare una politica o un percorso politico di contrasto al capitalismo, all'imperialismo e al razzismo stesso. La strada che viene percorsa dell'Acne Pride, cioè il percorso del corteo, è praticamente un percorso che taglia in due la zona gentrificata dell'est di Londra e la zona della working class. Questo nasce anche in questo caso da attacchi omofobici e transfobici in questo caso. Soprattutto c'è stato una sera in cui un ragazzo trans è stato menato in Hackney Road, proprio la strada del corteo, e da questo gli attivisti queer hanno risposto con un corteo. Allora, io voglio dire una cosa, quella parte di Londra è una parte che si sta gentrificando, cioè sta subendo moltissimi cambiamenti, però che in qualche modo è una parte di Londra che vive, cioè nella maggior parte sono persone musulmane e persone nere. Quindi io voglio fare un excursus in questo. Allora, Londra e l'Inghilterra e il Galles hanno delle percentuali più alte di morti in stato di arresto. Arriviamo quasi a 600 morti in stato di arresto ogni anno, e dal 69 si contano più di 2500 morti in stato di arresto. È uno dei dati più sconvolgenti rispetto a... sì, è anche motivo nelle comunità nere, perché nella maggior parte dei casi, il 70-80% dei casi delle morti sono ragazzi giovani neri. Quindi, appunto, in una Stock Newington, che è la stazione di polizia di quella zona, è una delle stazioni di polizia con più alto numero di morti a Londra, con quella di Brixton. Quindi, come dire, cioè lo stato di attacco della polizia verso la comunità nera è altissimo. Cioè c'è una percentuale come, cioè se sei nero c'è il 26 volte in più di possibilità che la polizia ti fermi e ti arresti, il 10 volte in più che muori in stato di arresto. Quindi ci sono proprio dei dati fondamentali. Quella è una zona in cui si faranno le Olimpiadi. Nel 2012 le Olimpiadi saranno a nord di quella zona. Quindi quella zona deve essere assolutamente, in un anno e mezzo, deve avere più polizia, cioè cioè deve essere pulita. Non può esserci, non ci possono essere, appunto, situazioni in cui c'è gente povera. E questa è una cosa che mette in comune l'Hackney Pride e l'East London Pride. L'East London Pride organizzato dalla destra, l'Hackney Pride organizzato nelle buone intenzioni da attivisti queer. Leggo un po' di... Allora, molto interessante, appunto, che il gruppo che ha partecipato alla cancellazione dell'East End Gay Pride era Out East, un gruppo formato in seguito ad al recente Pride dell'Hackney Pride. Spesso, appunto, indichiamo altre persone per salvare noi stessi dal non essere razzisti. Condannare gli altri per differenziare noi da loro, loro quindi sono razzisti, perciò noi non lo siamo. Questa è una delle critiche che deve essere portata avanti all'interno di ogni gruppo attivista. E una delle cose è, appunto, anche la predominanza bianca, perché deve essere messa in discussione questo, e soprattutto i legami che si creano con altri gruppi neri o altri gruppi di migranti. L'Hackney Pride, quindi... le questioni gay e lesbiche sono utilizzate proprio per salvare e per contenere i crimini d'odio e per giustificare, appunto, il carcere, la polizia, la violenza della polizia rispetto proprio a certe comunità nere. Quindi questo serve, e quanto appunto queste situazioni creano e supportano determinati discorsi. È importante sempre domandarci quali sono le conseguenze che poi avvengono da un'organizzazione, o anche appunto da una cosa che... Cioè, qual è il punto in cui da una parte si ha il dominio di una... Quando si esce per strada e si ha il dominio di un soggetto, che è un soggetto bianco, o quando c'è la riappropriazione di quella strada. Quindi c'è sempre una doppia cosa, perché, appunto, in questo caso c'è stato un soggetto bianco che ha richiesto più spazio all'interno, appunto, di un conflitto che rende comunque perdente una certa comunità. Un'altra cosa che volevo, questo perché in qualche modo sono legata a Decolonize Queer, proprio durante il percorso che ha portato alla cancellazione del Pride organizzato dai fascisti, di Colonized Queer, che è un gruppo, qui di Queer of Color, ha in qualche modo denunciato anche l'imperialismo bianco gay dell'Acne Pride. E questo in qualche modo è la situazione la situazione londinese, o londinese o anche britannica, che se vogliamo. Anche se poi appunto si cerca e si continuano a fare delle cose per cui delle situazioni per cui si cerca di mettere in discussione, e soprattutto si cerca di fare questa cosa: se sei bianco e ascolta, cioè più che fare sempre e continuamente. Una volta c'è stato un ragazzo che tra l'altro è uno dei ragazzi coinvolti contro l'IDL, e che si fa tutti i cortei dell'IDL. Lui ci ha detto: non il nostro nome, ma a me che me ne frega. Cioè, perché tu, soggetto bianco, devi continuamente ribadire qualcosa? Se sei contrario, se sei d'accordo, comunque ci sei sempre tu prima appunto dei soggetti neri, che invece si rivendicano, e c'è una riappropriazione, ci sono dei percorsi che devono essere valutati e riconosciuti più che rivalutati. Ok, questo è il quadro per la prima cosa. Faccio la seconda, quanto mi manca? La seconda parte, che appunto 3 minuti. Quattro. In tre minuti, la seconda parte dell'intervento, che è appunto: quali sono le leggi che invece lo Stato crea e che vengono supportate dalla comunità gay e lesbica. Allora, innanzitutto volevo dire che ci sono delle leggi contro, per esempio, Germania e Olanda hanno dei test per l'asilo politico, ossia, cioè, per esempio, in Germania devi passare il test, tra virgolette, ovviamente, il test musulmano, cioè in cui dice: se hai un figlio gay, che cosa senti, come affronti questa cosa, e se rispondi che sei tollerante, bla bla bla, allora puoi essere accettato all'interno, e quindi puoi avere la possibilità di entrare in Europa, in Germania. Oppure no, in Olanda invece una cosa veramente... Fanno vedere un video in cui si baciano due uomini e vedono la reazione della persona. Quindi da questo è appunto, cioè nell'ottica dei punti, del punteggio per entrare in Europa, appunto ci sono delle, appunto, vengono utilizzate queste tematiche, vengono utilizzate come punto di scarto per far entrare persone. Quindi c'è questa cosa. Un'altra cosa è c'è una legge, e questa è una legge europea, che riguarda appunto le discriminazioni del paese di origine. Quindi puoi chiedere l'asilo politico, soprattutto in Inghilterra, cioè ci sono anche associazioni che supportano persone gay e lesbiche, queer e trans, che appunto subisci discriminazioni nel tuo paese d'origine puoi chiedere l'asilo politico. Questo che cosa comporta? Perché detta così, viene riconosciuta una discriminazione, quindi viene riconosciuto comunque una difficoltà nel vivere in un paese d'origine. Io vi ricordo che se andate a Londra, la maggior parte degli italiani, non è vero, cioè, questa, però, non la maggior parte, però c'è una grossa componente di donne e uomini omosessuali, perché in qualche modo L'Italia è un difficile paese da vivere se sei lesbica o se sei gay o se sei trans o queer anche. Che qui appunto il termine queer neanche lo nomino, perché cioè, un soggetto queer in Italia non esiste come soggetto politico, ed è assurdo. Però comunque, a parte questo, che cosa succede quando richiedi un permesso di soggiorno con un permesso di soggiorno, un asilo politico, se appunto con questa ragione? Innanzitutto, per chiedere l'asilo politico devi passare per diverse cose, devi far vedere, devi avere le prove per cui tu hai subito qualcosa nel tuo paese d'origine, devi avere delle evidence. Questo ti porta a parlare per varie volte con chi deve giudicare le tue prove. Quindi, il che significa che se appunto dichiari di essere gay o lesbica, devi in qualche modo far vedere che nel tuo paese, innanzitutto, se sei lesbica, se sei un po' girly o se sei un po' più femminile, loro la vedono un po', ma è strana questa cosa, cioè le lesbiche, so, le butch. Oppure, per esempio, c'è stato un caso in cui un ragazzo transgender, F2M, aveva un rapporto in Inghilterra con un altro ragazzo. Quindi, cioè, che può sembrare, però nell'ottica binaria, se tu fai il passaggio transgender, quindi se sei maschio, te devono piacere le donne. Quindi aveva messo completamente in discussione, aveva rimandato la decisione dell'asilo politico moltissime volte. Cioè, c'è stato una cosa come un anno per cui questo ragazzo non poteva avere, perché non riuscivano a capire quale fosse il passaggio di questa o l'esperienza di vita. Quindi entrano nella vita privata, scavano nella vita privata delle persone. Questo che cosa comporta? Da una parte una normativizzazione dei corpi. Quindi lesbica sei così, gay sei così, e all'interno quindi di categorie non puoi avere, non puoi sgarare, perché sennò non riescono a capire il perché o la. E poi, secondo, una cosa importante è che molto spesso le persone che vivono situazioni di discriminazione nei paesi di origine sono invisibili, cioè non hanno molta visibilità nei corpi, proprio perché si nascondono da una situazione troppo palese, e quindi anche questa cosa, le evidenze, le prove non ce l'hanno, cioè e questo crea appunto una situazione di normativizzazione, ma anche dall'altra parte, quando ci sono le campagne contro la deportazione, una svalutazione della cultura d'origine, del paese d'origine o paese di provenienza. Quindi l'Uganda, per esempio, che tanto abbiamo sentito perché c'è stata una campagna internazionale, è diventato un paese mostro, una cultura che appunto è una cultura soltanto violenta, come se appunto soltanto violenta, e che appunto non è possibile comparare con il resto d'Europa. L'altra cosa, appunto, la legge antitrafficking, che è una legge che è stata approvata nell'aprile 2010 e che nell'ultimo anno e mezzo ha dato più potere alla polizia. La legge antitrafficking per salvare le donne dalla tratta. Che cosa è successo dall'aprile 2010? Che sono aumentati tantissimo i raid negli appartamenti. In Inghilterra il sex work è legalizzato in parte, cioè una legge un po' strana, però comunque si può fare, si può lavorare negli appartamenti. Sono aumentati tantissimo i raid negli appartamenti. Qual è il target? È la donna migrante, o gli uomini migranti, perché comunque ci sono anche uomini trans che lavorano nell'industria del sesso. È una legge che è stata fatta apposta per la deportazione, per la detenzione e la deportazione. Questo è un fatto molto chiaro. Le donne e gli uomini che lavorano nell'industria del sesso e che non hanno documenti in questo momento sono sempre di più nell'invisibilità, in condizioni di lavoro che possono esporli maggiormente alla violenza. In tutto questo, e con questo finisco, l'Home Office, che è l'ufficio immigrazioni, ha ricevuto il premio di Stonewall, che dice che è l'ufficio, l'istituzione gay friendly dell'Inghilterra. Quindi l'ufficio immigrazioni in tutto questo si è paventato e andrà al prossimo Pride come appunto gli impiegati dell'ufficio immigrazioni che hanno ricevuto un premio istituzionale per la loro apertura e anche per la loro libertà di poter viversi la propria sessualità o vivere ciò che vogliono all'interno dell'ambiente di lavoro. Quanto di più omonazionalista.